Allora, il nostro testo è quello della Natività, è quello che viene proclamato nella messa della notte di Natale, e un piccolo seguito, sono tre le liturgie previste possibili per Natale, la notte, l'alba e il giorno. E sono quindi letture diverse. Questa che noi abbiamo davanti nel foglio è quella della notte, con un piccolo seguito dove dice: appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, il Vangelo per la liturgia dell'alba. Ecco, l'iconografia orientale è molto caratteristica, ha linee proprio sue, diciamo, quindi un po' inconsuete per il nostro presepio, però di una certa importanza dal punto di vista del contenuto. Quindi è una tradizione la loro interessante proprio rispetto al testo biblico. In ogni modo, adesso tanto lo leggiamo. Come vedete, all'inizio del capitolo secondo del Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa della famiglia e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che gli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Ecco, sì. Mi sembrava importante che il passo secondo, diciamo, che noi facciamo dopo aver considerato il testo dell'Annunciazione, quindi a Nazareth, adesso ci raccogliamo a Betlemme in questo secondo grande passaggio. È chiaro che i passaggi sono molti nelle memorie evangeliche, quindi noi cerchiamo di identificare in qualche modo dei, diciamo, dei passaggi forti, i più importanti, però per dire era importante certo anche quello di domenica scorsa, della visita di Maria a Santa Elisabetta, no? Non ci dubbio. Ecco, però proviamo a costruire la storia di Gesù da raccontare come primo racconto ai nostri bambini. Perché questo è un po' lo scopo che si sta individuando anche noi, qui con qualche esitazione, anche con qualche necessità di entrare di più in questa cosa, abbiamo deciso di passare da un catechismo dove si insegna la dottrina a un catechismo dove si annuncia il Vangelo, quindi si parla di Gesù. Ecco, io ritorno ancora un momento su questo pensiero, perché proprio anche fra di noi, che abbiamo fatto partire un po' questo esperimento, la cosa si è subito fatta vedere piuttosto delicata e importante. Perché la dottrina, uso apposta questo termine perché magari una volta si diceva vai a dottrina, no? La dottrina, che cos'è? È un insieme di verità, è vero? Che sono sempre le stesse, sono fisse, valgono sempre per tutti, qualunque condizione della vita. Qual è la differenza invece dell'annuncio del Vangelo, del racconto del Vangelo? È che raccontando il Vangelo io non gli passo una dottrina, ma gli racconto una cosa che succede. Cioè il racconto del Vangelo, quindi l'annuncio del Vangelo, pretende di essere una parola che avviene per te adesso, che ti è offerta adesso come dono da parte di Dio, come domanda a te, per dire, dunque, ti sembra di riceverla, è per te, la cogli, e quindi per farne un elemento vivo della nostra vita. Nostra vita, nostre vite, perché siamo tutti diversi, vero? E quindi qual è la meraviglia della parola di Dio? Che è quella che è antica, è sempre uguale, il libro della Bibbia, il Vangelo, e però dice che si adatta a ciascuno di noi. E quindi che per te questo Vangelo arriva in un certo modo, e a te in un certo modo, e a me in un certo altro, perché siamo diversi di età, di condizione, di fede, di cultura, di psicologia, di brigata di questa sera, io ho perso tutta la giornata per andare a Roma e tornare, quindi come se, così come ognuno è, il Vangelo è per lui. Quindi questo sarebbe il senso del passare dalla dottrina al racconto di Gesù, che ti racconto una cosa che è per te, e che è per te adesso, e che è una parola rivolta a te così come sei, quindi anche alla tua età, quindi anche perché sei piccolino e ti è rivolta così. E l'altro, che è un vecchio peccatore, la parola gli arriva così come lui è. Ecco, io ho messo vicino al testo stampato alcune note mie che tenderebbero a mettere in evidenza una cosa precisa. Venerdì sera ero con la parrocchia degli atei e loro avevano scelto di parlare della parola Natale e si parlava di che cos'era per ciascuno il Natale. Ecco, però a quel punto lì io ho cercato, insomma, in qualche modo di dire. Che il Natale si poteva considerare come per gli atei un momento molto importante. Perché? Perché forse era un passo importante per scoprire una cosa, e cioè che quasi sempre gli atei sono atei rispetto a un Dio che non c'è. Nel senso che il Dio del Vangelo è diverso. E purtroppo è diverso da molta dottrina che nei secoli abbiamo dato e ricevuto. Se le cose tu le guardi dal di dentro del Vangelo, sono diverse da come la dottrina cristiana è arrivata. E perché agli atei dicevo che questo testo, questa festa del Natale è molto importante? Per via di quel bambino. Perché? E noi, questo adesso serve un momento per entrare dentro in questo testo. Perché secondo la nostra fede, quel bambino, quello lì, nella mangiatoia a Betlemme, dove i suoi ci sono perché c'è il censimento dell'imperatore, quel bambino lì non c'era posto per loro nell'albergo e quindi l'hanno dovuto far nascere lì. La parola presepe è una parola che vuol dire mangiatoia, quindi il presepe di per sé sarebbe la mangiatoia, e quindi l'hanno messo lì nella mangiatoia perché non c'era posto per loro. Bene, quel bambino lì, per la nostra fede, è Dio. Questo è il punto fondamentale della nostra fede. Nel senso che Dio non è una roba nel cielo, un catechismo che voi non avete studiato perché siete tutti dei ragazzini, ma che una volta si faceva, chi è Dio, veniva detto che Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo, della terra, eccetera. Dopo dice, scusa, forse non me l'hai descritto bene, Per descriverlo bene è molto importante nella festa di Natale dire che Dio è quel bambino. Ma è impossibile. Certo. È una grande notizia. Piuttosto incredibile. Però capite, questo è decisivo. Perché? Perché tutta la nostra fede cristiana si gioca lì. Vedremo come questo è importante. Tra l'altro in questo momento è particolarmente importante per questo pazzo Papa che sta a Roma, perché in realtà tutte le cose che lui dice in realtà hanno dentro questo, e cioè che il nostro rapporto con Dio si gioca qui, non in un Dio là, perché adesso Dio, dice il Vangelo di Giovanni, si è fatto carne, che con un'espressione un po' strana vuol dire che è diventato uno di noi. Appunto i miei amici atei mi dicono: quindi tu Giovanni pensi che Dio sia un uomo? E io rispondo: sì, penso che sia un uomo. Si chiama Gesù, ha la mamma che si chiama Maria, ha la mania di dire, di dire sempre quel che pensa, e quindi l'apparato religioso e politico gli fa la pelle, perché di fatto disturba tutte le tesi. Quindi dire agli atei, vedete, questo è importantissimo, perché loro sono atei rispetto a quel Dio là sulle nuvole, ma quello lì non c'è. E quindi bisogna ricominciare da lui, da questo bambino. Ecco, tutta questa chiacchiera un po' inutile per iniziare è che ho cercato di dire, per le prime righe del nostro testo ho scritto: notiamo il contrasto tra le grandezze delle potenze mondane e la piccolezza di Dio. Avete visto, no? Quasi con ironia, Luca nel suo Vangelo scrive: in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra, perché era il padrone del mondo. Non si sapeva che c'era la Cina, sennò sarebbe stato un po' più culturalmente umile, però insomma era il mondo per allora. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Questa annotazione è importante, intanto perché la Siria oggi però è piuttosto macellosa. A quei tempi lì Siria si chiamava la Siria attuale, più il Libano, più la Palestina, più la terra che ci sta dentro, sostanzialmente fino ad andare al Tigre e all'Eufrate, quindi all'attuale Iraq, diciamo, tutto quel pezzo lì che è Medio Oriente e inizio d'Asia, produzione fantasmagorica di petrolio, era la Siria. In mezzo a tutta questa condizione politica di capi, di imperi, eccetera, c'è la vicenda di Gesù. È interessante perché non è estranea, perché loro che fanno i falegnami a Nazareth, Nazareth è nella Galilea, forse avete un po' in mente la geografia della Palestina, è fatta di tre regioni, una al nord che si chiama Galilea, una al centro che si chiama Samaria, una al sud che si chiama Giudea, ed è però per la storia della salvezza la regione più importante, perché Gerusalemme è in Giudea, quindi la parte meridionale, al nord della Galilea, dove c'è anche quel grandissimo lago che è il lago di Tiberiade, di Genezaret, che nel Vangelo addirittura qualche volta lo chiamano il mare. È dolce, ma è talmente grande che lo chiamano il mare grande, per le misure di allora. Allora, Giuseppe però è di origine di Betlemme del sud. Betlemme è attaccata a Gerusalemme. Quando fanno il censimento viene detto che ognuno deve andare a censirsi nel paese della sua famiglia. Allora Giuseppe e questa ragazza che ha sposato, che è Maria, vanno dal nord al sud, dalla Galilea vanno fino alla Giudea, perché devono registrarsi a Betlemme. Però dal punto di vista della notizia evangelica è abbastanza interessante, capite, perché vuol dire che mentre l'imperatore fa il conto di quanti siano gli abitanti di tutto il mondo, nasce quel bambino. Non è certo l'imperatore e non lo diventerà. Però in realtà il suo Vangelo, e quindi la sua signoria, la sua potenza di salvezza, sarà per tutto il mondo. Quindi proprio mentre si dice quanti siamo al mondo, nasce lui e i suoi vanno a farsi registrare anche loro. Quindi ci sono anche loro, si è persa, penso, la carta dove hanno fatto la loro freccina per dire se ci siamo anche noi. Però dal punto di vista del Vangelo è di singolare interesse il fatto che tutto il mondo si registra, ma lui nasce. E quindi nasce evidentemente in questa provincia molto secondaria, una colonia tra le più lontane dell'impero, una roba piccolina, ma lì nasce il Figlio di Dio. Tutta la tendenza del racconto è quello di far vedere una nota profonda, e cioè che è povero. È molto povero, al punto che per i suoi genitori non c'è posto nell'alloggio, e quindi nasce nella stalla e viene messo nella mangiatoia. Quindi questo Dio è piccolino ed è anche povero, e nella storia dell'umanità è nulla. Questa cosa è per noi è molto importante. Perché? Perché adesso il Papa, no, dice continuamente che bisogna voler bene ai poveri, che bisogna... certo, perché? Perché Dio è Dio di tutta l'umanità. E siamo tutti di Dio qualunque sia la nostra condizione. Noi qui a Bologna conosciamo un po' la povertà materiale, però conosciamo in ogni caso forse di più tante povertà più, che dire, morali, psicologiche, affettive, no? Per esempio, qual è la più grande povertà di Bologna? La più grande povertà di Bologna è la solitudine. Perché le persone molto spesso sono molto sole. I vincoli sentimentali sono molto fragili e quindi le persone molto spesso conoscono la frantumazione dei vincoli affettivi. Questo porta una solitudine nei bambini, nei ragazzi. In una società competitiva come è fatalmente la nostra, ognuno è solo in gara, è vero, con gli altri, contro gli altri. C'è una spaventosa solitudine di noi vecchietti, io sono una situazione, perché finora mi hanno tenuto in casa, però è vero, di per sé, e quindi la solitudine è la più grande povertà di un mondo come il nostro. E quindi questa povertà la si deve dire in molti modi, perché è anche povera quella donna e quell'uomo che si sono separati, è povero quel bambino che è rimasto solo, sono poveri i malati del mio ospedale che nessuno va a trovare, sono poveri quelli del Giovanni XXIII che li ha messi lì i nonni e poi non sono più andati a trovarli e sono del tutto da soli. È vero? E ci sono tante esperienze di povertà. Ma Dio ama tutti con una preoccupazione speciale per i più poveri, i più piccoli. Il motivo di questa nascita è quello. che lui nasce come il bambino più povero del mondo. Questa sarebbe la pretesa del racconto evangelico. Non ha anche un lettino, e lo mettono nella mangiatoia. Ma questa cosa non è così un'immagine un po' romantica, nel presepe mettiamo un po' di paglia, è che vuole segnare qual è il posto di Dio, lo stranissimo posto di Dio. Capite che quel bambino lì sia Dio, per la nostra fede è decisivo. Perché noi penseremmo istintivamente che lui è grande, che lui è strapotente e che lui quindi... Invece questa cosa che è importantissima nella rivelazione cristiana è insomma, adesso non dico, adesso mi spiace che tante persone la sentono mille volte da me, non so. Cioè che quando noi pensiamo a Dio, noi pensiamo che sia in alto. Natale è la festa che ci costringe a pensare che Dio invece è in basso, non è in alto. E perché è sceso in basso? Perché lui anche al più basso di noi, che dal gruppo sono io, lui vuole essere vicino a me. Perché su lui sta in alto, ci arrivano in alto solo gli arrampicatori, i virtuosi, quelli che... e noi fregati. Invece perché ci va dritta? Perché invece di pensare che noi dobbiamo andare in alto, tutto il gioco è costruito sul fatto che lui scende in basso. In maniera che la più spaventosa piccolezza se lo trovi vicino. Non è una gara, ma è la grande avventura dell'amore di Dio. Questo bambino, che è Dio, è il dire, io sono qui, io sono qui. Vicino a tutti i piccolini come lui, con il progetto di dire adesso andiamo avanti insieme. È venuto a prenderli tutti, è venuto a prenderci tutti. C'hai una cognata vigliacca? È venuto a prendere anche lei, quello ti dà un po' fastidio, ma so, però devi accettare che lui voglia prendere per mano anche tua cognata. E quelli che non ci credono, anche quelli che non ci credono. E quelli che sono cattivi, anche quelli che sono cattivi. A un certo punto del Vangelo viene data questa notizia, che il Padre vuole che nessuno dei suoi figli vada perduto. Questo è importantissimo per noi, capite? Per fare questa cosa lui si è messo tra i perduti, si è messo tra gli ultimi. Quindi non si può avere un contatto con Dio se non si va là in mezzo, alla tribù dei poveretti, degli esclusi, dei peccatori, di noi. Dov'è Dio? Là. Quindi la capanna di Betlemme, la grotta di Betlemme, capite, è importantissima. Allora, volevo farvi notare la grotta di Betlemme, la mangiatoia, vedete che lui è nella mangiatoia, però è stranissima questa cosa, vedete com'è diverso dal solito presepio? E vedete che lui è nella mangiatoia, ma è anche dentro in una cosa tutta nera. L'altra cosa che possiamo osservare è che, non voi perché siete dei ragazzini, ma quando io sono nato mi ho messo le fasce, ancora si mettevano le fasce. poi si cambiava le fasce, eccetera, no? Voi non sapete niente, però, però sapete così, sbagliando. Però queste fasce, nell'intenzione dell'iconografo del cristianesimo orientale, sono le fasce dei morti. E quindi vedete, la rappresentazione di per sé è terribile, perché questo bambino che è appena nato è dentro a un sepolcro con le fasce, perché è nato per dare la vita. Il battesimo è verso la Pasqua, beh, quel bambino che prendiamo quella sera lì, e dopo in pochi mesi va a finire sulla croce nella liturgia. È venuto per questo. E quindi lui è venuto in mezzo a noi per dare la sua vita, per offrire la sua vita per noi. Per questo motivo lei, vedete come lei è il cuore di tutta l'icona, regale, però il suo volto è triste e lei non lo guarda. Perché rappresenta il dolore dell'umanità per la quale lui dà la vita. Giuseppe addirittura non c'è, è là in fondo, vedete là, poveretto isolato in un angolo, perché lui è quello che non c'entra niente, ma c'entra tutto. Tra l'altro nel Vangelo che abbiamo letto si capisce perché Giuseppe è importante, perché? Perché lui è della famiglia di Davide. E siccome il Messia è figlio di Davide, e molte volte i poveretti, quando lui passerà per le strade, gli diranno: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Allora lui è importante, ma è una roba che tutta accetta senza partecipazione diretta. Quindi è una rappresentazione, vedete, abbastanza drammatica, perché c'è la nascita del bambino, ma dentro c'è tutta la storia, è vero, per la quale verrà. Una storia importante, ci sono le donne che lo lavano là in fondo, ci sono i pastori che vanno a trovarlo, qualcosa diremo di loro, ci sono molti angeli, qui in un angolo in alto, che guardano verso una stella, che poi questa stella illumina lui, vedete? Ci sono i magi, devono arrivare. I magi sono importanti? Sì, perché se fossero senza di loro, lui sarebbe venuto solo per gli ebrei. Invece ci sono anche loro. Abbiamo visto la sua stella, siamo venuti per adorarlo. Rappresentano anche noi, i magi. E il censimento di Cesare Augusto, è vero, di tutta la terra, certo, ci andiamo anche noi, perché è il salvatore del mondo. Gli ebrei aspettano il loro Messia, ma il loro Messia dice: buona, adesso però da Gerusalemme bisogna andare fino ai confini della terra, perché tutti devono ricevere il dono di Dio. Tutto questo nel nostro testo viene detto da un angelo, abbiamo letto, un angelo del Signore, vedete, al versetto 9, un angelo del Signore si presentò a loro, angelo, l'ho scritto così, e poi ci ho messo vicino una lineetta, Vangelo, vedete che c'è solo una V più di angelo? Perché? Perché l'angelo è l'angelo, il Vangelo vuol dire buona notizia, quel V lì vuol dire buona. E quindi lui è un annunciatore, sì, di cose buone. Il Vangelo è buona notizia. Da infiniti anni accuso le mamme di essere persone della legge che dicono mettiti il golf, che è una pessima notizia normalmente quando lui sta giocando, la lascia in paese, mettiti il golf, è una regola assoluta. Ma tutto per ricordare che con i bambini l'elemento essenziale del nostro rapporto con loro è essere angeli che danno Vangelo, dove Vangelo non pensare al libro del Vangelo ma pensa alla buona notizia. Per tirar su i figli bisogna dargli buone notizie, non solamente con la voce ma con i baci, con le carezze, con l'affetto. Questo è il grande segreto di tutta la vita cristiana. Quindi ho scritto sulla stessa riga: Angelo, Vangelo, annuncio del Vangelo. E io gli annuncio il Vangelo, cioè gli annuncio le belle cose, ma quale Vangelo gli annuncio? Il tuo. Il tuo. C'è un troppo scarso racconto del Vangelo della tua vita. Invece gli devi raccontare il Vangelo della tua, la buona notizia della tua vita. Il più possibile, anche se ci sono delle pieghe un po' più oscurette, tu raccontagli il Vangelo, cioè la buona notizia. Per esempio c'è molta protesta, no, per come i ragazzi interpretano anche, non so, i rapporti tra i ragazzi e le ragazze, la morale del sesto comandamento. Ma tu gli hai raccontato del bene che vi volete, tu e suo padre? Tu gli hai raccontato com'è stato bellissimo il vostro incontro? Quello lì è il Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia, così come è diventata questa buona notizia del Vangelo, tua storia. Ma a loro va data fondamentalmente la buona notizia. C'è un imperversare delle regole e un po' bisogna lottare contro questa cosa, perché se la vita è solo una regola è una gran fregatura. Bisogna che prima di tutto la vita sia Vangelo, sia cose belle che adesso ci stiamo dicendo. E guardate come l'angelo fa... dico, ma chi è l'angelo? Ecco, diciamo solo una parolina sull'angelo. Siccome la Bibbia e gli ebrei dicono che non è possibile vedere Dio, che se uno vede Dio poi crepa, l'angelo è la visibilità di Dio, è la presenza di Dio. Potete dire che è un suo messaggero, potete dire che è un suo angelo, dite quel che non avete voglia, ma in realtà quando lui c'è, lui rappresenta Dio, è lì per dire le robe che Dio dice. Quindi lui è piuttosto importante. Allora vediamo di riprendere un momento quello che lui dice. Quando lui va dai pastori, si presentò a loro, essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. La buona notizia di Gesù. La buona notizia. Io ti devo dare una buona notizia. Questa notizia ha un oggetto principale in una parola, che è la parola Salvatore. Che è quindi la parola salvezza. Che cos'è la parola? Cosa vuol dire salvezza? Perché dicono che adesso vuol dire solo una domanda ansiosa sul campionato di calcio, ma si salverà il Milan? E invece la salvezza che cos'è? È una cosa di cui io non sono capace, ma che però tu fai in modo che mi venga lo stesso. Quindi è un elemento essenziale nella vita di un bambino. Perché lui, soprattutto nei confronti di sua madre, pensa ovviamente che lei sia la sua salvezza, anzi la sua vita. No? Quando la prima volta si tenta di portarli così al nido, non so dove, lui strepita, eccetera, come è capriccioso un corno. È che lui pensa che questo strappo da sua madre, che lui è furbo, capisce perfettamente, è la prima volta, mi dicono i miei amici psicologi, che lui ha la percezione della morte, quindi del pericolo di morire. Dopo lo si convincerà che no, che anche le altre persone gli vuole bene, che non è che morirà, ma per lui, soprattutto per i bambini africani che vengono messi pelle a pelle, no, con la mamma, perché lo tengono dentro a quel fazzoletto, per loro è impossibile staccarsi da quella pelle, è una disperazione per loro. Dopo capiscono che hanno una certa autonomia di vita e per cui vivono lo stesso, ma è molto delicata la cosa, molto molto. Questo per dire l'importanza del rapporto affettivo positivo, perché è la prima grande esperienza di salvezza. Quindi dove qui la salvezza è una cosa molto seria, perché io posso vivere perché ci sei tu. Io posso vivere perché tu mi vuoi bene. Quindi questo neonato ha una singolare, straordinaria esperienza di quello che è essenziale. Dopo noi impariamo a farne a meno. Anche se non è forse meno essenziale, solo che va bene, accettiamo che la cosa vada così, insomma. Ma lui ha la percezione che o è lui è fatto vivere o se no lui non vive, e che quindi è solo nella comunione con quest'altra persona o realtà che lui vive. Questo è decisivo, capite? Perché noi viviamo in una cultura, in una sottocultura, dove ognuno deve arrangiarsi, dove è l'ideale non avere bisogno dell'altro, dove anche una vecchia donna, finché può non prendere la badante e sta da sola, è meglio sola che mal accompagnata. Io sono mia, però è una fregata, perché invece la cosa più bella e più importante è che noi viviamo perché chi ci ama ci fa vivere. E che quindi l'amore è la nostra salvezza. Però io ripeto sempre fino alla noia che dell'amore la cosa più importante non è amare. La cosa più importante è essere amati. E il neonato lo sa benissimo. Perché se uno non è stato amato, è difficile per lui amare. Perché l'amare non è una cosa che sta nella nostra natura. L'amore è un'esperienza. E quindi uno che è stato molto amato può molto amare. Ma uno che è stato mai amato, ma certo. Visitare il carcere della Dotta ci fa avere una dimostrazione evidente. Non so se ci sono 700, 600 mascalzoni. Ci sono 600 persone meno amate di noi. E noi invece con la consapevolezza di avere un grande debito, perché siamo stati molto amati. E anche noi abbiamo delle sofferenze in quelle fratture dell'esistenza nella quale abbiamo sperimentato che cosa vuol dire non essere amati. E ce la portiamo dietro, senza fare. Quindi questa è fondamentalmente la buona notizia, capite? La buona notizia è che uno tiene per te e chiunque tu sia ti ama. E che se ti perdi ti viene a cercare. Questa è la salvezza. Quindi dove salvezza e amore, salvezza e comunione d'amore, sono vicinissime. Qui siamo al cuore però della fede di questo bambino e per questo bambino. O il cristianesimo è così o se no, non c'è più niente da dire, è finito. Se hai delle regole per andare in paradiso, è finito. E quindi o è una grande esperienza dell'amore, come elemento essenziale, capite? Come elemento essenziale, molto esigente. Tutta questa storia che ha messo in piedi l'argentino sulla misericordia, che gli sta portando delle grandi notevoli, vedo, dei massaggi ostili, piuttosto severi. Però questa è la tesi decisiva. Perché se lui ama solo quelli che funzionano, si è pregato. Se lui ama, però, siccome tu sei amato, allora tu devi... La misericordia di Dio si intippa di come tu sei, è che lui ti ama così come sei. E questo si capisce che a un certo punto diventa anche delle scommesse terribili, no? Perché dove lo vai a cercare adesso? Con quel casino che ha fatto con tutta la sua vita. Eppure lo vai a cercare. Vi accorgerete che li andrete a cercare anche quando sapete che non li troverete tanto, perché non sono troppo lontani, ma voi andrete a cercarli. Perché questa è l'intensità, capite, dell'amore. La misericordia vuol dire un voler bene senza condizione, per cui alla fine non mi importa bene che lui non mi voglia bene, ma io gli voglio bene. Tutto questo è rappresentato da questo bambino, cuore del presepio, amato. L'anno scorso c'è stata una conferenza interessante in città di uno psicologo, credo sia un po' il patrono di tutta la psicanalisi. E lui spiegava che quando un bambino nasce, pensa di essere in un presepio. Perché pensa di essere in un presepio? Perché per come ha fatto il presepio lui pensa che tutto il mondo guardi a lui, si è dedicato a lui, voglia bene a lui, e lui si sente al centro del presepio. Dopo ha dei problemi delicati, perché appunto per quello sacco che dicevamo eccetera, si accorge che forse non è proprio che tutti stanno lì sempre a volergli bene, e che quindi anche lui deve affrontare un po' queste vicende. Allora insomma l'ha spiegato talmente bene che alla fine gli ho mandato una domanda per dirgli: ma quindi questa cosa che tu stai dicendo è per i maschietti? E lui mi ha risposto: beh, è per tutti, però certamente più accentuato per i maschietti. Perché? Perché una donna ha sempre una grande riserva dentro di sé, che è quella di un'altra esistenza che dipende da lei, che può nascere da lei, di cui lei è la fonte. E quindi anche nelle situazioni più desolate può darsi che lei si senta meno esposta a questa solitudine, perché era un'occasione in cui parlavano del femminicidio eccetera così. Lui diceva, perché da accoppare proprio la... è perché se ha l'impressione di perderla, lui è talmente disperato che la ammazza. Quindi la ammazza per disperazione, perché non sopporta che lei lo consegni alla sua solitudine, di cui invece lei è la soluzione. Se tu non ci sei, io sono solo. Impazzisce e la ammazza. Allora, parte questa fantasia assurda. C'è questa potenza, capite, assoluta, che è quella che bisogna assolutamente, che noi facciamo riemergere nella fede cristiana, che invece negli secoli è diventata sempre più solo una legge. Cos'è il cristianesimo? È una regola. Se ci stai vai in paradiso, se non ci stai vai all'inferno, se sei in mezzo fai 4.000 anni di purgatorio. Però se vai a Zoppogalletto a San Luca ti ne tiriamo giù 300, che è un certo vantaggio, però è la freddezza di un tribunale.
Io non avevo mai notato la virgola dopo uomini. Io avevo sempre letto gli uomini che egli ama, come dire, un sottoinsieme degli uomini, quelli amati da Dio. E quindi faccio entrare agli uomini
quelli che
hanno la fortuna di essere amati. Invece con quella virgola cambia tutto. Tutti gli uomini sono amati.
Se poi pensi che è stata corretta rispetto alla precedente traduzione che noi diciamo ancora nel Gloria della Messa, perché noi diciamo una cosa molto più grave, perché diciamo che è pace in terra agli uomini di buona volontà. Dice, cavolo, siamo fregati da me perché io non ce l'ho la buona volontà. Litigate di anni con mia mamma, perché lui diceva che io non avevo la buona volontà. Cos'è questa storia? Allora lui ama, invece intanto è la buona volontà di Dio e non la mia, per cui hanno dovuto tradurre giusto che sono gli uomini, non di buona volontà loro, ma che egli ama, cioè la volontà buona è la sua verso di loro, e lui li ama tutti. È per quello che si è collocato in questo posto ultimo, e il posto ultimo di Betlemme, voi capite, no? Che ha una connessione assoluta e profonda con l'ultimo posto, che è quello della croce, ucciso come un malfattore tra i malfattori, buono, ed è Dio però. Noi ci portiamo in giro dei crocifissi, dobbiamo renderci conto che però lo scandalo è questo, che è lui che si mette all'ultimo posto. Perché altrimenti come, che dialogo poteva avere con i malfattori? Lui vuole avere meglio. Va bene, ci sono i pastori nella economia narrativa del Vangelo. Dice che sono alcuni, e questi qui, anche se era notte, loro non dormivano, quindi al buio vegliavano. E l'angelo va da loro. È interessante vedere che molte parole sono le stesse di Nazareth, e cioè che l'angelo va da Maria, invece qui l'angelo va dai pastori. I pastori sono di fatto i nostri fratelli ebrei, sono questi pastori nella notte. La notte dice una storia buia, ma loro in questa storia buia non dormono, non li svegli. Perché qualche cosa deve succedere. E quindi tutto l'Antico Testamento, tutta la storia dei nostri padri ebrei è la custodia di un'attesa, è la custodia di una speranza. Adesso è ora di dormire, ma io non dormo. E quindi hanno vegliato nella notte della storia, finché appunto hanno anche loro ricevuto l'annuncio che era nato questo bambino. Quindi nel presepio che avete fatto, come vedete, ci sono due comitive che si dirigono verso di loro. Una, la più immediata, sono questi pastori, e l'altra è quella che dicevamo, e sono i magi. Quindi tutto il piccolo popolo che li aspettava per secoli, andate adesso perché è nato, e vanno là, e sono i primi che arrivano. Però poi dietro a una stella arrivano tutte le nazioni del mondo. Vogliamo anche noi vederlo. Vanno dagli ebrei a Gerusalemme, che insulsissimi sono i sacerdoti, Erode, no, disastrosi, ma cosa vuol dire? Loro sanno benissimo cos'è, perché hanno la Bibbia sotto mano, ma loro non ci vanno certo a Betlemme, non ne frega niente. Invece questi qui che vengono da lontano andranno, e hanno una gioia grande, e lo adorano. Sono tutti i lontani che stanno camminando anche loro verso il Signore. La cosa più interessante del nostro testo è che questi qui, che però hanno avuto la notizia dell'angelo e vanno alla, arrivano là dove c'è la mangiatoia del bambino, è interessante perché a quel punto lì hanno anche loro qualche cosa da raccontare. Ma sapete che è venuto da noi un angelo che ci ha detto? Perché? Perché ci si scambia il Vangelo, no? Io ricevo il Vangelo da te, tu lo dai a me, e io lo do a qualcuno. È un Vangelo che cresce perché ci si comunica la buona notizia. Più meditativa è lei, che è la più seria, che è la mamma, che dice, è vero, alla fine del nostro testo, Maria, la terz'ultima riga, da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. È un ritorno alla figura centrale del presepio, che per i nostri fratelli dell'Oriente Cristiano è in realtà poi lei. È vero che continua a meditare su queste cose, è vero. Cioè questa meditazione al femminile materno mi sembra proprio importantissima, è la fonte del racconto. Non sarà l'annuncio evangelico del Papa, del nuovo Vescovo di Bologna, è questa meditazione materna, è vero, che genera la buona notizia così, no? Nell'intimità, ecco, delle relazioni e del cuore. Va bene? Fermiamo. Il bue e l'asino non ci sono nel Vangelo, eh? Sono in alcuni Vangeli che vengono chiamati apocrifi, che sono narrazioni della vita del Signore, che non sono in quei quattro che sono stati riconosciuti dalla comunità cristiana come i Vangeli di Gesù. Però sono altri racconti su Gesù, no? E però il bue e l'asino sono stati molto importanti nella tradizione, e quindi gli hanno sempre dato un posto importante, perché nell'antichità rappresentavano i cristiani e gli ebrei, che se le davano di santa ragione. Ma siccome è Natale, c'è Gesù, buona, fate pace. Ai tempi di San Francesco, che è stato il grande inventore del presepio, erano i cristiani e i musulmani. c'erano le crociate, però essendoci Gesù, anche lui, perché siamo tutti cugini a motivo di Abramo, e quindi bisogna trovare pace. Questo è il nostro campanello di avviso, l'incontro è assolutamente finito. E lui sta dicendo: mi faccio buddista. Guarda, guarda. Va bene. Possiamo magari vedere già anche l'ipotesi di un vederci. Sì, dovremmo dire per circa un mese, quindi 25 di gennaio, è un lunedì.
Giovanni, per le comunioni, le mamme mi stanno chiedendo se hai già un'idea sulla data. Non l'ho chiesto bene.
Supporrei che
sia già in paradiso. È da un mesetto che le dico di portar pazienza, capito?
Immagini.
È un regalo di Natale.
Questi sono per i matrimoni che ci vengono a dire che sono venuti per la messa perché, siccome abbiamo già prenotato il matrimonio, che è la trattoria. Quindi il matrimonio è quello, allora c'è la messa.
No, sa che deve far venire il parente lontano, comunque effettivamente sì, anche se andare a queste cose.
Allora, perché c'è una Pasqua molto presto. Quindi bisogna spingersi un po' in là, perlomeno almeno alla fine di maggio, no? Cosa si dice?
Sì, diciamo che la festa è fatta fine di maggio.
Facciamo l'ultima domenica di maggio?
Sì.
Che sarebbe il 29.
Bellissimo. Ho scritto pure prima.
Voglio andare in pensione. Guarda lei, Gesù bambino. Ehi!
Sei buona tossicata.